Vogliamo dare una buona serata a tutti. Buonasera a tutti. Piero, ciao. È bello, sempre bello stare qua, eh? Con il caldo, con le luci psichedeliche, con il sudore a terra, vicini vicini. Ah, gloria a Dio. Quanti stanno passando un momento difficile? Ah, ce ne andiamo a casa stasera. O ce ne andiamo a casa o Dio deve parlare alle nostre vite. Ah? Che ne dite? Lanciamo la seconda opzione. Dio deve parlare alle nostre vite. Ok, allora di' alla persona accanto a te, Dio parlerà stasera alla tua vita, quindi cerca di fare molta attenzione perché sta per arrivare una bomba nel tuo cuore e mamma mia. Alleluia. Prendete insieme a me il Vangelo di Matteo al capitolo 14, dal verso... Com'è? Se c'è qualche ragazzo si vuole sedere qua, è comodissimo ragazzi, veramente straordinario. Tutto qua. Siccome non hanno fatto la pulizia almeno. In Matteo capitolo 14, dal versetto 20, è un episodio straordinario questo qua, perché è l'episodio in cui Gesù moltiplica i pani e i pesci, e dà da mangiare. Quando dà da mangiare tutti stanno bene. Si dice dalle nostre parti, a panzaghina sa descorre meglio. Gesù aveva una capacità straordinaria. Quando lui doveva fare discorsi importanti, prima faceva mangiare le persone. Prima dava da mangiare, da bere e poi affrontava i discorsi, che sapeva che le persone quando non mangiano sono nervose e non ascoltano. Ma è successo qualcosa subito dopo questo miracolo straordinario descritto in Matteo 14, è scritto al versetto 20: tutti mangiarono e furono saziati, e poi i discepoli raccolsero i pezzi avanzati in 12 ceste piene. Ora coloro che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, quindi da 5 pani e 2 pesci si diede da mangiare a più di 15.000 persone. Quanti hanno mai sperimentato questo miracolo? C'è qualcuno che ha mai sperimentato moltiplicazione di cibo? C'è qualcuno che ha sperimentato moltiplicazione di gasolio nella macchina? In questo siamo specializzati, no? Dio ancora fa queste cose, grazie a Dio. Abbiamo visto questi miracoli succedere e continuare a succedere in maniera straordinaria, in maniera meravigliosa. Ma è scritto al versetto 22 una cosa interessante. Dice: Gesù subito dopo costrinse, dillo insieme a me, costrinse. Ok, ditelo convinti. Costrinse, Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva mentre egli licenziava le folle. E dopo averle congedate, Gesù salì sul monte in disparte per pregare e fattosi sera era là tutto solo. Grazie. La barca intanto si trovava a largo in mezzo al mare ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Dillo insieme a me, Gesù costrinse i suoi discepoli ad andare via senza di lui. È la prima volta che succede. Presero il largo, ed è scritto al versetto 24 che la barca intanto si trovava al largo in mezzo al mare ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro camminando sul mare. Tanto. I discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma, e si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: state tranquilli, rassicuratevi, sono io, non temete. A quanto pare qui parecchi stanno attraversando delle tempeste. Posso avere la mano alzata? Quanti? Una conferma? Pure due? Pure piedi? E a volte ridiamo e scherziamo, ma solo Dio sa quello che stiamo vivendo. Stavo attraversando un periodo molto difficile della mia vita tempo fa, molto, ed era un momento di grande solitudine, di grande amarezza, di grande tristezza. E c'erano alcune notti che passavo insonne, piangevo, passavo le notti a piangere, e sentivo questo senso immenso di solitudine. Vi è mai capitato? Sì. Ma non potevo fermarmi, c'erano delle attività, c'erano delle riunioni ogni giorno, 3 riunioni al giorno. Non potevo fermarmi, non potevo permettermi di fermarmi. Nella mia anima ero totalmente devastato e distrutto. Davanti agli altri non fingevo, perché non mi interessa fingere, però quando dovevo predicare, predicavo con tutto me stesso, con tutta la forza, con tutto il coraggio, con tutta la convinzione. E vedevo la vita delle persone, e continuare a vedere la vita delle persone cambiate, trasformate, e poi finire la predica, ritornare in camera e ricominciare a piangere. E mi ricordo che in uno di questi pomeriggi una sorella venne da me e mi disse: qualche giorno fa ho fatto un sogno. Io ero lì che mi stavo preparando, sapete? Sì, vai, dimmi. Arrivano tanti sogni, arrivano tante parole. Lei mi disse: in questo sogno c'eri tu. E mi fermai. E si continua. Ha detto: eri in ginocchio, con la testa buttata sul letto, e piangevi. E piangevi. E piangevi. E piangevi. E in questo sogno ho visto un angelo arrivare accanto a te, che tu non vedevi, ma lui era accanto a te e ti consolava. E in questo sogno, subito dopo, ho visto su quel letto, ho visto Gesù seduto, che mi diceva queste parole: io sto raccogliendo le sue lacrime e nessuna di esse andrà perduta. Ho cominciato a piangere. Ho detto: dato che ci siamo, riempiamolo tutto. Quando Dio ti parla in questa maniera straordinaria, quando tu pensi di essere solo, di affrontare certe situazioni da solo, sappi che non lo sei mai. E se neanche qualcuno, una persona sta pregando per te, voglio che tu sappia che Gesù, il tuo Signore, il tuo fratello maggiore, sta intercedendo per te. Lui sta pregando per te. Anche se nessuno sa quello che stai vivendo, quello che stai passando, Lui, il Signore, sta pregando il Padre per te. Ora, cosa c'è di particolare in questo passaggio che abbiamo letto? C'è quella che noi potremmo chiamare, a prima battuta, una cattiveria tremenda da parte di Gesù. Perché tu sai che sta per scatenarsi una tempesta e mi mandi da solo? Gesù costrinse i suoi discepoli a precederlo all'altra riva, e lui sapeva che la tempesta sarebbe scoppiata. Lui sapeva che sarebbe successo qualcosa che avrebbe terrorizzato i discepoli. Ora, non fraintendetemi naturalmente. Sto parlando della parte carnale. come si sono sentiti i discepoli in quel momento. Tu sai che ci sarebbe stata una tempesta e ci costringi ad andare. E ci costringi soli ad affrontare il vento e il mare. E quando nel mare di Galilea ci sono queste tempeste, molti morti ci sono stati. Ora, noi sappiamo che Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea erano degli esperti pescatori che vivevano, avevano vissuto per decenni in quel lago, erano nati e cresciuti a Capernaum, avevano lavorato da piccoli in quel lago, sapevano esattamente ogni centimetro quadrato, sapevano esattamente ogni parte di quel lago, che può essere uno dei posti più belli e più straordinari. Chi non c'è stato ci vada, se hai la possibilità di andare vai, è un posto meraviglioso. Ma quando c'è la tempesta diventa uno dei posti più orrendi e terribili della faccia della terra. Si incrociano dei venti e quello che è un lago piccolissimo può alzare delle onde impressionanti. Ora, c'era una leggenda a quel tempo. La leggenda era che quando c'era la tempesta e qualcuno vedeva qualcosa muoversi sulle acque, quella leggenda diceva che era la morte che stava venendo a prenderti. E quando loro videro Gesù camminare sulle acque, dissero: agnello solo, è finito battito, è finita. E dice la Bibbia qua al versetto 26, i discepoli vedendolo camminare sul mare, tu non ti aspetti che qualcuno cammini sul mare di notte con la tempesta. Gesù non l'aveva mai fatto, era la prima volta. Poteva scegliere un momento migliore per fare questo miracolo? No. In mezzo alla tempesta, al buio, col vento, con le onde, con la barca che si sta riempiendo, che sta rischiando di girarsi e di rivoltarsi, di buttare tutti a mare, Gesù cammina sulle acque, gli altri lo vedono e dicono: è un fantasma, è finita. E cominciano a gridare dalla paura. Pietro il primo comincia a gridare dalla paura, perché lui, avendo l'esperienza del lago, è il primo a rendersi conto di quello che sta succedendo. E vorrei un attimo entrare in questo, perché è qualcosa che credo riguardi ognuno di noi, perché credo che a ognuno di noi sia capitato sentirsi abbandonato dal Signore. Quando Dio ti chiede di prendere una strada dove tu ti aspetti tutto meravigliosamente bene, tutto, e poi succede quello che non riusciresti mai, mai, mai a immaginare o a programmare, qualcosa che non ti saresti mai aspettato. Non sto parlando in senso vittimistico, comprendetemi, come sono gli altri che fanno, no, a volte siamo sconvolti da noi stessi, dalle stupidaggini che facciamo. Quanto è capitato di non avere la forza di perdonare se stessi? Successo solo a me? Quanto è successo? Abbiamo a volte la facilità di perdonare altri, non riusciamo a perdonare noi stessi, perché nel momento in cui, fratelli, siamo onesti, cominciamo a lamentarci sempre di quanto siamo stati feriti, di quanto siamo stati delusi, di quanto siamo stati traditi, di quanto siamo stati disattesi nelle nostre aspettative. In realtà dovremmo essere onesti e dire quanto noi abbiamo deluso, quanto noi abbiamo fatto del male, quanto noi abbiamo creato problemi alle persone. Qualcuno può dire amen? E allora non esistono vittime, come diceva quella canzone, né vincitori né vinti. La Risa cantava questo. Né vincitori né vinti. E quando sei in quella barca e ti rendi conto che è Gesù che ti ha mandato lì, cominci ad arrabbiarti un po' con lui e dirgli: tu lo sapevi? Perché? Tu lo sapevi? Perché? E nel mezzo della tempesta ci saranno momenti in cui esploderà la paura nel tuo cuore, perché penserai: è finita, è finita. Tiri, 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 arrivi a un certo punto in cui non ce la fai più. E voglio dirti questa sera che proprio nel momento in cui tu pensi che sia finita, lì inizia la fine del tuo incubo. È la fine di qualcosa di straordinario, ma dobbiamo comprendere alcuni principi fondamentali, fratelli. Perché noi siamo convinti che Dio calma sempre le tempeste, e non è così. Ci sono tempeste che saranno calmate. Ma in questo episodio noi impariamo qualcosa di straordinario che non è scritto in nessuno degli altri Vangeli e da nessun'altra parte della Bibbia. Voglio leggerlo insieme a voi. Matteo 14, sempre. Versetto 27. Subito Gesù parlò loro dicendo: rassicuratevi, sono io, non temete. Domanda: è finita la tempesta? No, ma è iniziata la pace nel mezzo della tempesta. Perché quello che fa finire la paura dentro di te non è la fine della tempesta, ma sapere che Lui è con te nella tempesta. Amen? Una delle cose fondamentali che noi dobbiamo comprendere è che la tempesta ha qualcosa da insegnarci. Cuffo. Che è un tuono, così inizia la tempesta. E da qui comprendiamo qualcosa di meraviglioso, perché qui inizia la lezione che Gesù vuole insegnare ai suoi discepoli e ad ognuno di noi. Gesù costringe i suoi discepoli ad andare dentro la tempesta, ad affrontare il gigante. Gesù manda i suoi discepoli nella gabbia dei leoni. Gesù manda le sue pecore in mezzo ai lupi. Perché? Perché abbiamo qualcosa da imparare. Noi non seguiamo Gesù perché Lui ci ha promesso che avremo sempre tutte le cose belle. Noi seguiamo Lui perché Lui ci ha promesso che sarebbe con noi, sarebbe stato con noi ogni giorno e in ogni circostanza. Gesù ha detto: io non vi lascerò e non vi abbandonerò, ma nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo e voi con me. E nel mezzo della tempesta, Gesù cammina in mezzo alla tempesta. Dillo insieme a me: camminare in mezzo alla tempesta. Ed è qui che inizia una lezione straordinaria da parte di Gesù. Gesù parla al cuore dei discepoli e la pace comincia a dominare il loro cuore. Nel mezzo della tempesta, la tempesta non finisce, ma inizia qualcosa di soprannaturale. La pace che sopravanza ogni intelligenza, che comincia a custodire i cuori e le menti. E quando tu vedi Gesù camminare in mezzo alla tempesta, tu puoi comprendere una cosa: se Lui è qui e la tempesta non si ferma, Lui vuole insegnarmi qualcosa. Voglio che un attimo che tu chiudi i tuoi occhi in questo momento e tu dica al Signore: insegnami dentro la tempesta. Insegnami, rendi il mio cuore ammaestrabile dentro la tempesta. E mentre Lui finisce, appena Lui finisce di parlare, di dire: state tranquilli, sono io, non temete, Gesù era sulla barca? No, era ancora sulle acque. La tempesta era finita? No, stava andando a peggiorare. Ora, se tu pensi che le cose finiscano quando Dio ti parla, non hai capito. A volte quando Dio ti parla le cose peggiorano. Calma, calma. Diceva un amico nostro, ricordo tanti anni fa, non so se ti ricordi, proprio il giorno Angelina, lui diceva una cosa, disse una cosa fondamentale, mi ricordo, che non mi sono più dimenticato. Disse: quando Dio parla, quando Dio ti dà una parola specifica per la tua vita, molte persone cominciano a rallegrarsi, a piangere di gioia. Dice: io comincio a preoccuparmi, perché so che da quel momento inizia una battaglia. Quante volte mi è successo che Dio mi ha dato delle parole incredibili e pensavo che si dovessero avverare o verificare il giorno dopo, due giorni dopo, vabbè dai, una settimana, vabbè fra un mese, un anno, a volte sì, ma a volte no. Dobbiamo essere onesti. Gesù parla, la pace domina il cuore dei discepoli, ma la tempesta continua e Gesù ancora non è entrato nella barca. E arriva questo pazzo che appena lo vedo me lo bacio e me lo abbraccio. Pietro, nel mezzo della tempesta, come fa? Con la barca. Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Io penso a Giovanni in quel momento. Ma che scemo. Ma che stai facendo? Ha mal di mare, chi ha? Ha bevuto vino, che ne so, che è successo? Ha fumato qualcosa, che è successo? Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Io vi chiedo, che razza di intelligenza c'è in questa domanda? No, no, perché io rido, io quando leggo rido. Faccio la tua stessa faccia. Cioè, sei fuori. Nel mezzo della tempesta. Ma digli a Gesù, cerca di spicciare del vento. No! Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Pietro non è normale, ma c'è una sorpresa. Gesù non è normale più di Pietro. Perché se io fossi stato Gesù avrei detto, Pietro, sto arrivando. Stati qua, fumate una sigaretta. No, Gesù lo guarda negli occhi e gli dice, vieni. Vieni. Il vento continuava a soffiare, le onde continuavano a riempire la barca, Gesù ancora non era entrato nella barca, arriva questa richiesta folle da parte di un folle, e colui che era più folle di tutti gli ha detto, vieni, perché la pazzia di Dio, la follia di Dio è più savia degli uomini, è scritto. È piaciuto a Dio di salvare gli uomini mediante la pazzia, la follia della predicazione. Dio non è normale. Dio non è un uomo. E quando trova gente che ha fede, lui si diverte. A lui piace. Gesù parla a Pietro e Pietro prende il coraggio. Che cosa vuole insegnarci qua il Signore? Che nel mezzo della tempesta, ascoltatemi per favore, l'ho vissuto sulla mia pelle così tante volte e lo sto vivendo ancora ora. Nel mezzo della tempesta, quella tempesta che il diavolo ha scatenato per ucciderti e per seppellirti in maniera definitiva, diventerà il tuo trampolino di lancio per vedere la gloria di Dio. E quella stessa tempesta che è stata mandata contro di te per distruggerti, quella tempesta è qualcosa dalla quale Dio prenderà una gloria straordinaria e tu farai delle esperienze che non hai mai fatto prima. Qual è il motivo per il quale Dio ti manda in un luogo che lui sa che sta per diventare e dovrebbe diventare la tua tomba? Perché ha qualcosa da insegnarti. Perché le tempeste non sempre finiscono, ma una cosa è certa, se una tempesta non termina, Dio ti dà l'abilità per camminarci dentro. Dio ti dà l'abilità, la fede e la forza per camminare dentro la tempesta. E voglio che tu veda un attimo quello che è successo qua a Pietro. Guarda. Versetto 28. Pietro rispondendo gli disse: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Ed egli disse: vieni. C'è qualcosa di normale in questo? No. Dillo alla persona accanto a te: Dio non è normale. E se tu pensi che la vita con il Signore sia una vita normale, è religione. Ma con Cristo non è mai niente normale. Niente è normale. Niente, è sempre una novità, è sempre qualcosa, è sempre un'avventura nuova. C'è una nuova avventura che ti aspetta ogni singolo e santissimo giorno. È meraviglioso camminare con Lui, perché tu non hai idea di quello che Lui ha preparato per te. E Lui dalle cose più semplici e più naturali può fare delle cose incredibili e strabilianti che ti insegneranno realmente che cosa significa vivere una vita soprannaturale con Lui. Perché questa è la vita alla quale siamo chiamati. Cristo non ci ha riscattati dalle tenebre per farci diventare evangelici. Dio mio. Cristo non ci ha riscattati dalle tenebre per farci diventare membri di una comunità. È pure una brutta parola. Dio non ci ha riscattati dalle tenebre per essere un numero dentro un locale. Lui ha fatto di noi dei re, dei sacerdoti. E se non stai regnando, non stai vivendo veramente la vita con Cristo. E se non stai sperimentando il soprannaturale, allora c'è qualcosa che non va. E se l'ultimo miracolo che Lui ha fatto nella tua vita è quello di 20 anni fa, di quando Lui ti ha salvato o di quando Lui ti ha guarito, io voglio incoraggiarti a vedere il tuo rapporto personale, la tua vita, perché è uno spreco di tempo, perché Dio ha preparato miracoli ogni giorno nella nostra vita. E la vita con Dio è una vita esaltante, piena di adrenalina, piena di entusiasmo, piena di cose meravigliose, è piena di battaglie, piena di insidie, piena di tribolazioni. Ma quale soddisfazione vedere Dio che fa una via dove una via non c'è. Quale soddisfazione vedere quando tutti ti chiudono le porte, Dio spalancarti i portoni e dire: questo è per te, figlio mio, entra. Alleluia. E quando qualcuno o molti cominciano a parlare male di te o a dire delle cose assurde, allucinanti in giro, sentire persone che parlano, ti chiamano, ti telefonano, ti scrivono da diverse parti del mondo e ti dicono: Dio ha parlato alla mia vita su di te. Sai che Dio sta parlando di te ad altri? Sai che Dio sta parlando del tuo cuore, delle tue necessità ad altri? Sai che Dio sta suscitando intercessori da altre parti dell'Italia per te, senza che neanche tu li conosci? Perché questo è il nostro Dio, questo è il nostro Padre Celeste. Se stai attraversando una tempesta e questa non si ferma, allora è inutile che continui a pregare di calmare la tempesta. Dio vuole insegnarti qualcosa. Se sei tu, comandami di venire da te. Guardate che cosa succede. Pietro mette il suo piede fuori dalla barca. E voglio dirti, e questo è un principio fondamentale, se vuoi iniziare a camminare sulle acque, se vuoi iniziare a sperimentare qualcosa di soprannaturale, devi lasciare la barca. Devi lasciare ciò che è umanamente certo per afferrare ciò che è divinamente incerto. Se non lasci la barca, non camminerai mai sulle acque. Ora guardate cosa succede. Al versetto 29 dice: ed egli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque. Ora io vi dico, uno che cammina sulle acque ha fede, sì o no? Sì o no? Aspetta, è come se ha fede. E noi abbiamo sempre male interpretato quello che Gesù dice dopo. Guardate: ma vedendo il vento forte, ebbe paura. Ora io vi chiedo, il vento è arrivato in quel momento? No, già c'era da ore. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura e cominciando ad affondare. Vedi, quando tu cammini in maniera soprannaturale sulle acque e poi cominci ad affondare, tu affondi pure in maniera soprannaturale. Perché Pietro non è affondato, è cominciato ad affondare. Lui camminava sulle acque e a poco se ne calava. Cioè, era soprannaturale pure il modo in cui se ne calava. E quando lui ha visto questo, lui ha gridato e ha detto: Signore, salvami! E subito Gesù stese la mano, lo prese e lo tira su. E dove lo mette? Sull'acqua. Guardate questa, immaginate questa scena, perché Gesù tira fuori Pietro, non lo mette sulla barca, perché dice dopo entrarono entrambi nella barca. Gesù prende Pietro per la mano, lo solleva e lo mette di nuovo sulle acque e gli dice: uomo di poca fede. Cioè, se uno che cammina sulle acque ha poca fede, cioè tutti quanti noi messi insieme siamo a mare. Questa è bella, questa è straordinaria, questa è all'inglese, siamo a mare. Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Quanti di noi abbiamo pensato che Gesù stesse dicendo a Pietro: uomo di poca fede? L'ha detto Gesù, perché noi pensiamo che in quel momento Gesù si stia riferendo alla quantità. Uomo di poca fede, quindi hai poca fede. Quelli che sono rimasti nella barca quante ne avevano? Sotto a zero. Se Pietro cammina sulle acque ha poca fede, chi è rimasto nella barca quanta fede aveva? La fede per morire. Ma Gesù, quando parla nel testo greco, nel testo originale, non ha a che fare con la quantità della fede, ma con il tempo. Gesù sta dicendo a Pietro esattamente queste parole: la tua fede è durata poco. Questo è quello che Gesù dice nel testo originale. Gesù sta dicendo a Pietro: ha iniziato bene e poi c'è stato un problema nel cammino. Invece di mettere i tuoi occhi su di me, hai guardato al vento, che già c'era. Che già c'era. È quello che il Signore vuole insegnarci questa sera, credo, ad ognuno di noi. È che noi molto spesso iniziamo bene e finiamo nella carne e non permettiamo più a Dio di fare miracoli nella nostra vita e non camminiamo più per lo Spirito e non vediamo più i miracoli che Dio ha preparato per ognuno di noi. Ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito in cuor d'uomo, queste sono le cose che Dio ha preparato, sono lì pronte per noi, che ha preparato per coloro che lo amano. È scritto in Ebrei 4 che Israele non entrò nella terra promessa nonostante Dio avesse già compiuto tutte le sue opere per il popolo. Una donna un giorno andò in coma per un problema e in questa esperienza di premorte ebbe una visita da parte di Gesù. Lei si trovò in cielo e Gesù che l'accoglieva a braccia aperte. Lei pensava ormai di essere andata. Gesù la accoglie, la abbraccia e lei dice: finalmente Signore, è meraviglioso qui stare con te tra le tue braccia. E Gesù la prende per mano e le dice: vieni, voglio farti vedere una cosa. E camminando gli faceva vedere le cose meravigliose. arrivato a un certo punto, mentre camminavo, l'ha portato dentro una sorta di hangar, un deposito enorme, sapete dove si mettono gli aerei? Il tetto c'era ma non si vedeva, c'era questo corridoio centrale, alla destra e alla sinistra c'erano degli scaffali enormi, altissimi, non si vedeva neanche alla fine, e su questi scaffali c'erano cose di tutti i tipi, c'erano macchine, c'erano case, c'erano soldi, c'erano occhi, polmoni, parti interne, parti del corpo. E lei guardava a destra e a sinistra e diceva: Signore, non capisco, cosa vuoi dirmi? E il Signore ha detto questo: queste sono tutte le benedizioni e tutte le guarigioni che io ho preparato per i miei figli e che non sono mai venuto a prendersi. Ritorna a casa e racconta a tutti che è tutto pronto e c'è soltanto bisogno di fede. Lei esce dal coma in maniera soprannaturale e racconta questa esperienza. Se sei nella tempesta, c'è un motivo. Ora, parliamoci chiaro. Alcune tempeste siamo noi a causarle. Alcune tempeste è la nostra testardaggine, è il nostro orgoglio, è vero o no? A volte ci andiamo ad infilare in situazioni dove sapevamo che non dovevamo fare quella cosa, o andarci a mettere con quelle persone, o imparagarci in quella situazione poco chiara di lavoro, economica. E questo ci ha fatto entrare in una spirale senza uscita e siamo dentro una tempesta. Ora qualcuno è venuto da te e ti ha detto: Gioia mia, quello che hai seminato è raccolto, ora te lo assuppare tutta fino all'ultima goccia. Io voglio che tu questa sera cominci a credere che questa è una bugia, perché il Dio tuo padre ti darà la via d'uscita. Perché lui non è colui che ti lascia nei guai o che ha piacere che tu sia sbattuto dalla tempesta. Lui interviene nella tua vita se tu glielo chiedi. Perché? Perché lui ti ama, perché lui è tuo padre, perché lui ti proteggerà e ti onorerà fino alla fine. E anche se hai fatto lo sbaglio più incredibile, più tremendo, lui non parlerà mai male di te ad altri. Lui non andrà mai a svergognarti davanti agli altri. Non andrà mai a scoprire i tuoi peccati davanti agli altri, perché l'amore di Dio copre, l'amore di Dio protegge, l'amore di Dio ti dà un'altra opportunità. L'amore di Dio è quello che ti dice: non puoi più andare sotto, più sotto delle mie braccia non potrai più andare, perché appartieni a me, sei cosa mia. E se sei nella tempesta e questa tempesta non si sta calmando, allora questa sera Dio vuole insegnarti e vuole insegnarci che forse c'è un'opportunità per scendere dalla barca e camminarci dentro nel nome di Gesù. E tutto quello che era stato preparato per ucciderti e per seppellirti diventerà la tua porta di speranza. Voglio farti leggere l'ultimo versetto, poi preghiamo insieme. Osea capitolo 2. Quanto amo questo passaggio. Quanto pianto leggendo. Quante volte. Osea 2, il versetto 14. Perciò ecco, io l'attirerò e la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Noi non siamo destinati a stare nel deserto. Noi non siamo Israele che vaga nel deserto per 40 anni. Noi siamo nella terra promessa già. Noi ci siamo dentro con tutte le scarpe. Ma ci sono momenti in cui noi non riusciamo ad ascoltare la voce di Dio. Ci sono momenti in cui siamo talmente confusi e talmente presi dalle circostanze che non riusciamo più ad avere sensibilità. Perché la nostra anima sta dominando sul nostro cuore. Ascoltiamo più la voce degli altri, la voce delle circostanze, e non riusciamo più ad ascoltare la voce di Dio. Allora Dio ci attira e ci conduce nel deserto. Ora mi sembrerà strano, ma questa parola attirare è una parola bruttissima. Sapete perché? Perché la parola attirare, come scritto in un altro, nel libro di Geremia, che poi vi dirò, significa io l'attirerò con l'inganno. È un po' quello che si sono sentiti i discepoli quando erano nella tempesta da soli. Ci ha ingannato. Ci ha ingannato. Ci hai mandato avanti. Tu sei rimasto tranquillo a pregare e noi siamo qui, stiamo per morire. Che inganno è? No, non è un inganno, è una lezione. È una lezione che lui vuole insegnarti. Io l'attirerò con l'inganno, cioè farò in modo che lei non si accorga, ma si ritroverà nel deserto e io parlerò al suo cuore e succederà questo. E allora le darò le sue vigne e la valle di Acor come porta di speranza. Quanti sanno cos'è la valle di Acor? La valle di Acor era una delle valli che rievocava la vergogna di Israele. Vi ricordate quando Giosuè entrò nella terra promessa e doveva affrontare una città che si chiamava Ai? E furono sconfitti, la prima sconfitta. La prima e l'unica sconfitta di Israele. Perché? Perché c'era un uomo che aveva rubato delle cose, vi ricordate? Un certo Acan, e le aveva nascoste nella sua tenda. Ed erano successe delle cose e questo alla fine non aveva permesso al popolo di Israele di andare a vincere la battaglia. Quest'uomo fu lapidato. Non entriamo in merito chiaramente a questo. Fu lapidato e fu costruito poi una jeep, te lo dico io così,
una jeep, un fuori strada,
che è stato che blocca. Io l'ho detto, io quando do le macchine ho detto alle persone posteggiatemela bene. Nessuno ha una jeep ancora, no. La valle di Acor era la valle della vergogna, era un luogo che rievocava vergogna, rievocava dolore, era una ferita mai rimarginata in Israele. E Dio dice, io ti darò la valle di Acor come porta di speranza. Quel luogo che è significato morte, distruzione e sconfitta diventerà la tua vittoria, diventerà la tua speranza. E lì dove tu pensavi di morire, Dio farà il più grande miracolo e la gloria di Dio si manifesterà. Tu vedrai la gloria di Dio nella valle di Acor. Tu vedrai la gloria di Dio nel mezzo della tempesta, perché Dio sta insegnandoti qualcosa. Dio ti sta insegnando che se anche le tempeste non finiscono subito, prima o poi finiscono, ma Dio vuole insegnarci che nel mezzo della tempesta noi possiamo camminarci dentro vittoriosi e non morire. Dillo insieme a me stasera, io camminerò dentro la tempesta. Fisserò il mio sguardo sugli occhi di Gesù e non affonderò, perché colui che ha iniziato un'opera buona in me la porterà a compimento. Io non fallirò, io arriverò fino alla fine. Sono uscito dalla barca senza Gesù e tornerò nella barca con il mio Signore. Alleluia. Dio vuole insegnarti che nel mezzo della tempesta tu puoi calpestare i serpenti e gli scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farti del male. E se c'è qualcuno che ti sta dicendo che nel mezzo della tempesta tu sei una persona indegna e che tutto quello che sta succedendo è per colpa tua, fagli un grande sorriso. lascialo lì nella sua stupidità e segui Gesù e vinci con lui. Ci sarà sempre qualcuno che ti dirà: la malattia, che cosa hai fatto? Hai problemi a casa? Che cosa è successo? Hai problemi economici? Non hai dato la decima. Hai avuto un incidente? Perché non sei sottomesso. E ti è andato male questa cosa? Perché non vai abbastanza in chiesa? Perché non sei abbastanza fedele? Perché non sei abbastanza santo? Perché non sei abbastanza sottomesso? Perché non dai abbastanza soldi? Perché non fai abbastanza queste cose? E tutto quello che succede ti verrà imputato per qualche errore che hai fatto o che gli altri pensano che tu abbia fatto. Ricorda loro che ogni tempesta ha un proposito. Dillo insieme a me stasera: ogni tempesta ha un proposito e ogni tempesta mi insegnerà qualche cosa. E quanti sono d'accordo con me nel dire stasera che quando hai superato una prova ne sei uscito più forte? È vero o no? È così, che ogni prova che hai superato ne sei uscito più forte, ne sei uscito più convinto, ne sei uscito più fortificato. Perché? Perché hai visto Dio all'opera. Perché lì dove hai pensato: chi sta con questo ferito? Questo è troppo difficile. E Dio ti dimostra che non c'è niente di troppo difficile per il tuo Dio. Non c'è niente di troppo difficile per il tuo Padre Celeste. Niente è troppo difficile. Dio non è un uomo perché possa mentire. Dio non è un uomo perché possa pentirsi. Quando lui ha detto una cosa, lui verrà a prenderti in qualunque parte tu ti possa trovare. Questa tempesta che stai attraversando ha qualcosa da insegnarti. Qual è il peccato che ti impedisce di guardare negli occhi di tuo Padre? Qual è il limite oltre il quale non hai più il diritto di essere considerato figlio? C'è una tacca sull'asticella della misericordia di Dio che non ti è consentito di superare? Certi insegnamenti sbagliati ci gettano addosso una rete di condanna che ci intrappola, ci paralizza, non ci dà scampo e ci impedisce di beneficiare del perdono immeritato di Dio. Il suo amore non viene attivato dal nostro cambiamento. Non aspetta di vagliare i nostri risultati, perché Egli ci ha amati per primo. Non importa quanto fitte siano le maglie del peccato che ancora ci domina, o se gli uomini non comprendono i nostri comportamenti, biasimano le nostre azioni o criticano le nostre decisioni. Dio ha un solo canale d'accesso e un solo parametro di giudizio, ed è il nostro cuore. Ed è la verità del nostro cuore che ci rende liberi davanti a Lui. Perciò non guardarti intorno e non dare ascolto alle opinioni della gente, ma cambia angolazione fino ad incrociare lo sguardo complice di Gesù, che ti conosce intimamente ed è così innamorato di te e protettivo nei tuoi riguardi da aprirsi un varco in mezzo a loro per venirti incontro e sussurrarti: io scenderò nel tuo inferno solo per tirarti fuori. Io scenderò nel tuo inferno solo per tirarti fuori. Non c'è tempesta che possa distruggerti. Non c'è tempesta che possa impedirti di camminare, di andare avanti. Non c'è tempesta che possa seppellirti. Non c'è tempesta che possa bloccare l'opera di Dio nella tua vita. Non c'è tempesta che possa dire no quando Dio ha detto sì. Non c'è tempesta che possa fermarti se Dio ti ha detto vai avanti, figlio. Non c'è tempesta che possa impedire l'opera di Dio quando Dio ha deciso di fare qualcosa di straordinario nella tua vita. Perché ogni tempesta ha un proposito e ha una lezione da insegnarci. E se la tempesta nella quale stai vivendo non si calma, alza le tue mani, dai gloria a Dio, guarda in che direzione è Gesù e digli: dammi soltanto il sì, dammi soltanto il via e lascerò questa barca in meno di un secondo e verrò incontro a te, perché ora capisco perché mi hai lasciato solo nella tempesta, perché vuoi portarmi oltre, vuoi portarmi oltre. Dio vuole, dillo alla persona accanto a te, Dio vuole portarti oltre. Dio vuole portarti oltre le tue capacità di comprensione. Dio vuole farti comprendere quanto potente Lui è nella tua vita e quanto sia straordinaria la Sua grazia nella tua vita. Nella tempesta predicherai il Vangelo e persone verranno salvate. Nella tempesta tu pregherai per gli infermi ed essi saranno guariti. Nella tempesta tu caccerai i demoni e vedrai il nemico darsi alla gambe. Nella tempesta tu vedrai Dio provvedere in maniera soprannaturale nella tua vita e ti chiederai perché non si calma la tempesta, e Dio ti dirà: perché voglio che gli altri vedano nella tua vita quello che sto facendo, perché se lo posso fare con te lo posso fare con chi. Non permettere che la tua fede duri poco, perché sei partito bene, sei partito bene, sei bravo, sei in gamba, hai fatto cose meravigliose con me. Non recriminare niente, non abbatterti per gli sbagli e gli errori. Se sei in una tempesta perché hai fatto un errore, Dio scenderà in questa tempesta e ti tirerà fuori. Se stai vivendo un inferno nella tua vita per degli sbagli, Dio scenderà nel tuo inferno solo per tirarti fuori, guardandoti negli occhi ti rassicurerà ancora una volta e ti dirà: io ti amo, non è cambiato niente. Alleluia. C'è qualcuno che ha bisogno di uscire dalla barca stasera? C'è qualcuno che vuole uscire dalla barca stasera? C'è qualcuno che vuole camminare sulle acque stasera? C'è qualcuno che vuole riprendere a camminare in maniera soprannaturale? C'è qualcuno che finalmente vuole dire: mi sono stancato di vivere una religione evangelica, abbasso la religione evangelica, io voglio vivere il regno di Dio, io voglio vivere il regno di Dio, io voglio regnare in questa vita, io voglio vedere cose straordinarie, io voglio vedere il piano di Dio adempiersi nella mia vita, io voglio sperimentare cose che non ho mai sperimentato ancora, io voglio vedere i miracoli. Sai cosa ti dice Dio? Mettimi alla prova, mettimi alla prova e vedrai quello che succederà, vedrai. Non barattare con Dio, non pensare che Lui sta aspettando la tua decima per benedirti. Queste sono bugie assurde che vengono insegnate nelle comunità. Non dare conto a queste stupidaggini, non pensare che Dio stia aspettando i tuoi soldi per amarti o per benedirti, perché Dio ti ha amato prima che tu gli dessi i tuoi soldi. Dio non ha a che farsene dei tuoi soldi per benedirti. Se devi dare i soldi, dalli con gioia, dalli con entusiasmo, dalli con fede, dai a chi senti di dare, dai e investi dove senti nel tuo cuore di dare. Non sentirti vincolato da niente e da nessuno, perché il dare deve essere dato con cuore allegro, con lì dove Dio ti dice di dare. Non esistono schemi, non esistono regole nel Nuovo Testamento. E se tu pensi che Dio stia aspettando una tua mossa o qualcosa da parte tua per amarti, allora non abbiamo conosciuto papà. Forse abbiamo conosciuto il Creatore, il Signore, il Maestro, il Redentore, il Sovrano, ma non papà. Il mio papà è diverso, perché prima di essere il Creatore è papà, perché prima di essere il Sovrano lui è papà. perché prima di essere qualunque altra cosa, lui è mio papà e io sono suo figlio, amato da lui prima che io nascessi, benedetto da lui prima che io venissi al mondo. Dio non ti ha benedetto quando tu ti sei convertito, Dio ti ha benedetto prima che tu nascessi. Lui non ti ha perdonato quando gli hai chiesto perdono, lui ti ha perdonato sulla croce 2000 anni fa, prima che tu nascessi. Lui ha messo i suoi occhi su di te sin dall'eternità. Alleluia. Lui ti conosceva prima e sapeva ogni cosa, e lui sa di questa tempesta, e questa valle di Acor diventerà la tua porta di speranza, e questa tempesta diventerà il passo più straordinario per iniziare a vivere una vita avventurosa di soprannaturale con lui. Amen. Andiamo a pregare un attimo. Alleluia. Preghiamo un attimo. Dai la mano alla persona qui per te. Se volete alzarvi, se volete stare seduti, non ha importanza. Dio farà una via dove via non c'è. Dio farà una via, la farà per te. Ciò che lui ha promesso, lui lo farà. Ciò che lui ha detto, lui lo manterrà. Perché? Perché lui è fedele. Sì, lo puoi gridare stasera. Persone qui stasera, in maniera particolare c'è qualche giovane qui che si sente così giudicato e condannato da Dio stesso, perché ti hanno inculcato certe cose, ti hanno inculcato certi insegnamenti, certe dottrine, e tu non ti senti neanche degno di alzare la mano, di alzare la tua voce. Io voglio dirti questa sera, da parte di papà, che i doni e i talenti che lui ha messo nella tua vita non se li è mai ripresi. C'è una chiamata sopra la tua vita che tu stai venendo bloccata a motivo di quello che hai fatto, perché tu pensi che ormai è finita, perché tu pensi che Dio non ti perdona, perché tu pensi che non c'è speranza, perché tu pensi che Dio abbia cambiato idea verso di te. Ho una brutta notizia per te, che in realtà è una bella notizia. Hai creduto in una bugia. Dio non ha mai cambiato idea verso di te. Quando Dio ti dà un dono, un talento, lui non se lo prenderà mai più indietro, perché i doni e la chiamata di Dio sono senza pentimento. Quando Dio dà, Dio non toglie più. Perché quando Dio ti ha dato, non ti ha dato quando ti sei convertito, te l'ha dato quando sei nato. I doni erano sempre, sono stati sempre nella tua vita, e non dipendono dal tuo stile di vita, non dipendono dalla tua integrità o dalla tua moralità o dalla tua spiritualità. Sono doni, e come tali rimarranno sempre doni, qualcosa che Dio ti ha dato prima. Qualunque sia l'errore che tu abbia fatto, questo non ti permette di provare rancore e risentimento per la tua vita, perché Dio ti ha perdonato già 2000 anni fa. Lui non ti perdona perché tu gli chiedi perdono. Lui ti ha già perdonato tutto. credere nel suo perdono, tu devi credere nella sua grazia che è arrivata prima. Quando tu sei caduto, lui era lì, prima di te. Lui arriva sempre prima, sempre prima. Lui non viene mai deluso da te, perché lui sa prima le cose che tu farai. E anche se fai un errore incredibile, lui lo sa già in anticipo. Ed ecco perché lui sarà là, non per giudicarti, non per affossarti, non per affondarti, non per mettere il suo piede sulla tua testa. Lui sarà lì per rialzarti. Perché proprio nel momento del bisogno, lui è sempre lì. Catullo disse un giorno, amami quando lo merito di meno, perché è proprio in quel momento che ne ho più bisogno. Amami quando non me lo merito, perché è proprio lì, in quel momento, che ne ho più bisogno. Questo è l'amore di Dio, questa è la grazia immeritata che non finirà mai, mai, mai. Persone qui che sono qui per la prima volta, che hanno bisogno di credere in Gesù e di dare la loro vita a Gesù per la prima volta. Se non hai mai dato la tua vita a Gesù, questa sera vuoi credere per la prima volta in Gesù, passate le mani per favore. Se per la prima volta che tu sei qua e vuoi dare la tua vita a Gesù, questa sera vuoi dire io voglio credere in te Gesù, ed è per la prima volta, io voglio chiederti di alzare la tua mano. Maledicessi me stesso, perché quando si è con il Signore si è la stessa cosa con Lui, e nessuno può più maledire colui che è stato benedetto per sempre. Amen. Non c'è maledizione per quelli che sono in Cristo, non esiste. Dai la mano alla persona che è accanto a te. Voglio incoraggiarti un attimo a pregare. Puoi pregare con la persona che è accanto a te? Preghiamo per le persone che abbiamo accanto. Dai, prega per le persone che hai accanto a te. Chiedi al Signore. Chiedi al Signore che si aprano gli occhi. Alleluia. Lui è fedele, lui è fedele, lui è fedele. La sua fedeltà non verrà meno nella tua vita. In questa tempesta lui ti sta insegnando cosa significa andare ad un nuovo livello di soprannaturale. Questa tempesta che pensavi fosse la più terribile, la più tremenda, ti insegnerà a camminare sulle acque. Alleluia. Oh, quando incontri lo sguardo di Gesù e gli chiedi se sei tu, comandami di venire da te. Oh, e quando senti quella voce che ti dice in mezzo alla tempesta, dice vieni figlio, vieni e divertiamoci insieme, vieni e camminiamo sulla tempesta, vieni e camminiamo in mezzo alla tempesta, vieni e insegniamo qualcosa a qualcuno. Dai, 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 lascia quella barca, lascia quella barca figlia, lascia quella barca, lascia quella falsa sicurezza, perché la barca si riempie e può capovolgersi da un momento all'altro. La barca non è la tua sicurezza, è il comando di Gesù, è la voce di Gesù, quello che ti dà pace e ti permette di vivere nel soprannaturale. Quella parola, vieni, che rende tutte le acque sulle quali camminare. Alleluia. C'è una tempesta che non passa, Dio vuole insegnarci qualcosa. Mi trasferì a Palermo nel 93 dopo un anno mi sposai, avevo un lavoro meraviglioso, guadagnavo bene, benissimo. Dopo qualche mese fui licenziato. La ditta nella quale lavoravo chiuse. Dopo qualche mese morì pure il titolare. Fu un disastro. E fu il primo ad essere licenziato. Mi ritrovai in mezzo alla strada. Iniziarono 5 anni di calvario economico. Lavoravo 16, 17, 18 ore al giorno. E a volte non riuscivamo neanche a comprare il pane. A volte dovevo decidere se mettere il gasolio o fare la spesa. Non riuscivo a capire. Sono qua dei fratelli che sanno la mia storia, mi conoscono da tanti anni, da più di 20 anni. Insegnavo nella scuola biblica, insegnavo la fede, vedevo Dio operare nella vita degli altri e non nella mia. Ero worship leader della comunità, in crescita, in espansione. Ero vice direttore di un team evangelistico impressionante, con miracoli, segni, prodigi. Incredibile, ero responsabile di una riunione in casa con più di 40 giovani al quartiere Luce. Ero il primo ad arrivare, uno dei primi ad arrivare, uno degli ultimi ad andare. La domenica molto spesso facevo 3 culti. Davo tutto me stesso per il regno di Dio. Non mi sono mai tirato indietro. Ma la mia tempesta non terminava. Cominciare a dare la decima, pensavo che era questo il problema. Mi affossai ancora di più. Cominciai a fare dei debiti, anche per pagare la luce. Quanto ero stupido. Cominciai a chiedere dei soldi dei fratelli che mi prestavano dei soldi e con fatica restituivo. La stragrande maggioranza dei miei debiti li ho pagati, alcuni non sono più riuscito a pagare. Niente di straordinario, niente di granché, ma fu un disastro. E dicevo, perché? 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 Sapete come mi rispondeva Dio? Io ti benedirò. Io mi servirò di te. Io gridavo a Dio, dicevo: come faccio a comprare il pane oggi? E lui mi diceva: tu canterai le mie lodi in tutte le nazioni del mondo, tu viaggerai, tu predicherai la mia parola, il tuo ministero sarà conosciuto in Italia. E gli dicevo: a me non me ne frega assolutamente niente, né del ministero, né della predicazione, né dei canti. Io voglio mangiare, voglio provvedere per la mia famiglia, mia moglie e i miei figli. E Dio mi rispondeva: tu sei un arco, una freccia nel mio arco, io mi servirò di te. Migliaia saranno salvati, migliaia e migliaia saranno raggiunti. Tu non hai idea di dove arriverà il canto attraverso di te. E dice: non mi interessa. La notte mi svegliava, il Signore mi dava dei canti nuovi. Dicevo: non voglio dei canti, voglio un assegno e possibilmente il bianco. 5 anni. Perché? 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 E perché? E perché? È una sera, come tutte le altre, ero a Catania, stavo per mangiare la frittata di patate, buonissima, stavo per imboccare, lo Spirito Santo mi dice: vai nel salone, ti devo parlare. Proprio ora. Dopo no? Di solito tu parli dopo mangiato, a me parli prima, che sono sfortunato pure in questo. Quando Dio ti parla, Dio ti parla. Sono entrato nel salone, mi ricordo. Quando chiusi la porta, io sentivo Dio dietro di me. Avevo il terrore a girarmi perché sapevo che lui era lì. Dio è non l'uomo, lo sappiamo, ma vi è mai capitato di avere quella sensazione dove dici: è qui, ed era lì dietro di me. Mi girai con gli occhi chiusi e dissi: cosa c'è? E il Signore mi disse: papà, mi disse, Corrado, il tempo del pianto è finito. Da oggi in poi le cose cambiano per te. E io cominciai a piangere. E gli dissi queste parole: non prendermi in giro. Non ingannarmi. Sono tuo figlio, non lo merito. Con tutti gli errori che ho fatto. Non prendermi in giro, per favore. E lui mi disse: da oggi in poi tu vedrai. Fratelli, io non so cosa sia successo. Se mi chiedete che cosa è successo da quel giorno, io non lo so, ma posso dirvi una cosa: da quel giorno le cose cominciano a cambiare. La mia situazione si è ribaltata completamente. E dopo tempo ho capito il motivo. Ma c'è un motivo per questa tempesta. Dio vuole insegnarti qualcosa. È una delle cose, l'ultima cosa che voglio dirvi è questa: non smettete di essere zelanti, non smettete di essere infuocati per Dio, non smettete di essere generosi. Proprio nel momento della difficoltà continuate a essere generosi. E proprio quando qualcuno vi sta criticando, vi sta giudicando, vi sta dicendo: se sta succedendo questo perché hai commesso qualche cosa, perché non hai fatto questo, non hai fatto. Proprio in mezzo a questa tempesta di parole e di cattiverie, continua ad abbracciare le persone, continua ad amare le persone,
continua a perdonare le persone, continua a fare del bene a chi ti fa del male, continua a benedire chi ti maledice, continua a pregare per chi ti perseguita, continua ad amare come non hai mai fatto prima, perché prima o poi la situazione cambia. E quegli stessi che dicevano tante cose diranno: lo sapevo che Dio ti benediceva. E Dio ti venne di picchiarli nel tuo muro, nello spigolo di marmo, e in quel momento li avrai davanti e gli dirai: ti ho amato fino a ieri e ti amo ancora di più oggi, perché non posso farne a me, perché papà l'ha fatto con me, lo devo fare con te. Amen. Padre, nel nome di Gesù questa sera voglio pregare che la tua pace scenda nel cuore di ogni singola persona che sta vivendo un dramma, che sta vivendo una tempesta, che sta vivendo una devastazione nel cuore, nella propria anima. Tu sei il Dio della pace, tu sei il Dio della pace, il Dio della pace che ci santifica, tu sei il Dio della pace che custodisce i nostri cuori e la nostra mente, tu sei il Dio della pace. E ti chiedo questa sera che la tua pace possa scendere nel cuore di ogni singola persona, e che ogni singola persona possa vedere il proposito di questa tempesta, che possa sentirsi nel centro delle tue braccia, avvolto dal tuo amore, ripieno della tua grazia, sostenuto dalla tua misericordia, ora più che mai, proprio ora, mentre gli altri giudicano, tu sostieni, mentre gli altri condannano, tu giustifichi e proteggi. E voglio chiederti nel nome di Gesù in questo momento che tu dia delle rivelazioni, che tu apri gli occhi per far vedere la via che tu hai preparato, la via d'uscita, come scritto, che nel mezzo di ogni prova tu dai la via d'uscita. Io prego che ogni occhio questa sera possa vedere la via d'uscita, anche se non in prossimità, che la possa vedere in lontananza, ma che la possa vedere, papà. Tu hai attirato alcuni di noi nel deserto per parlare al nostro cuore, perché sapevi che nella terra dove scorre latte e miele veniamo distratti. La volte ci tiri fuori di te, ci fai sperimentare una solitudine per ascoltare la tua voce, per uscirne fortificati, per uscirne sani. Voglio pregare nel nome di Gesù che ogni persona questa sera possa vedere la propria valle delle lacrime, della vergogna, della disperazione come una porta di speranza. Questa valle delle lacrime che si è trasformata in una valle di benedizione, piena di pioggia, benedetta dalla tua pioggia, che questa valle dell'ombra e della morte possa finalmente diventare un verdeggiante pascolo per ogni pecora che è nelle tue mani e che nessuno potrà mai rapire. Per questo vogliamo ringraziarti stasera. Prego che ogni persona qui possa sfruttare questo tempo, questa tempesta, per vivere in maniera soprannaturale, per uscire fuori dalla barca e cominciare a camminare come non ha mai camminato in maniera soprannaturale nella sua vita. Grazie Padre, perché tu ci incoraggi a farlo. E noi questa sera ti diamo tutta la lode, tutta la gloria, tutto il ringraziamento, perché tu ne sei degno, nel nome di Gesù. Amen. Abbraccia la persona che hai accanto a te. E digli, esci fuori dalla tua barca nel nome di Gesù. Dai, diglielo, esci fuori dalla tua barca nel nome di Gesù. perché questa tempesta ti sta insegnando questo. Alleluia.
Alleluia. Come a fare? Che dobbiamo fare?
Dovremmo uscire fuori dal locale prima o poi, no? Facciamo l'ultima. Facciamo l'ultimo culto, l'ultima predicazione. Dai, facciamo l'ultimo canto, dai.
Adesso
non mi abbandona mai.
So che in questo momento di tempesta forse per alcuni non è facile guardare fuori dalla barca. E in questo momento così difficile, così pesante della tua vita, forse tutto ti interessa tranne che vivere in maniera soprannaturale. Però non puoi farne a meno, perché tu sei un essere soprannaturale e non puoi affrontare le cose della vita in maniera naturale. Se la tempesta che stai affrontando è soprannaturale, la devi affrontare in maniera soprannaturale. Ne devi uscire in maniera soprannaturale. Non puoi affrontarla in maniera naturale perché non è normale. Sono cose che accadono e che a volte letteralmente sono mandate contro di te. Ma Gesù ti sta insegnando qualcosa. E lui vuole insegnarti a rimanere calmo nella tempesta e ad avere il coraggio di camminarci dentro. Quale soddisfazione più grande poter camminare dentro la tempesta insieme a Gesù? Questo significa regnare, questo significa camminare, questo significa veramente vivere in maniera soprannaturale, con la pace soprannaturale nel tuo cuore, con la gioia di Dio nonostante le circostanze. E Padre, noi preghiamo affinché ogni singola persona questa sera possa entrare in questo ed essere di grande testimonianza per tutti coloro che ancora non ti conoscono. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.